www.redigio.it e la storia continua. La peste a Milano nel 1630. Mala tempora currunt. Tempus fugit, e ormai anche per la invincibile spana comincia a profilarsi all'orizzonte il declino, visto che si viene a trovare in conflitto di volta in volta, oltre che con la rivale nemica, la Francia, anche con i Savoia, Venezia, i principi riformati dei Paesi Bassi, la Danimarca e l'Inghilterra, e comincia a perdere i primi colpi, come nel caso del conflitto sorso per la successione del Ducato di Mantova, che alla morte di Vincenzo II Gonzaga venne a succedergli il cugino Carlo I di Nevers, chiaramente filo francese. Scoppierà così nel 1628 la guerra dei Trent'anni, con tutte le sue nefaste conseguenze per l'Europa. Uno delle principali, a seguito di tutti questi conflitti sparsi qua e là per il vecchio continente, è quella che verrà definita come la piccola era glaciale, cioè il susseguirsi di carestie nei raccolti già di per sé immiseriti per motivi meteorologici e che finiscono sistematicamente distrutti o razziati da quelle truppe maledette dei Lanzichenecchi, arruolati in terra tedesca fra i servi rurali, quei figli cadetti della piccola proprietà terriera che proprio per rifiutarsi di finire nel maso chiuso a fare i servi del primogenito preferiscono andarsi in giro a menare le mani al servizio del miglior offerente. Nelle immaginabili pessime condizioni igieniche in cui si vengono a trovare queste soldataglie non tardano a diffondere agli albori del fatidico 1630 anche il peggiore dei flagelli, da sempre più temuto, quello della peste bubbonica, propagata dai ratti che all'estero finirà con l'essere definita la grande piaga di Milano o la peste di Milano. Da Lindau, sulla riva tedesca del lago di Costanza, l'epidemia si diffonde ben presto sia in Baviera che in Svizzera, e da qui non tarda molto a oltrepassare le Alpi. Il primo epicentro rilevato nel Canton Ticino si trova in località Bondo in Val Bregaglia. A seguito dei mercenari Lanzi, anzi, chiamati dal famigerato Gonzalo de Cordoba, e perché il contagio arrivi anche in Lombardia è solo questione di pochi giorni. Anche questa volta il destino vuole che Milano abbia un arcivescovo che fa di cognome e fa ancora Borromeo, ma di nome Federico, suo cugino. Tutte le cronache del fenomeno sono puntualmente riportate dal medico milanese, nonché conservatore del Tribunale di Sanità Alessandro Tadino, che dal Real Storico Giuseppe Ripamonti, e a queste fonti attingerà ripetutamente Don Lisander due secoli dopo, facendo sì che appunto la peste del 1630 da noi venga ancora oggi definita come la peste manzoniana. Leggendo oggi quelle cronache si rimane molto stupiti dalle dettagliate descrizioni dei vari passi del diffondersi dell'epidemia. Risulta straordinariamente ancora così familiare quel continuo susseguirsi di misure spesso contraddittorie, quando non palesemente assurde, di volta in volta emanate dalle autorità, contenute nelle grida e proclamata sulla pubblica piazza dal banditore di turno, non quei fenomeni di accaparramento, di improvvisi arricchimenti, di brutalità indicibili, come nel caso della famigerata colonna infame, o alla caccia all'untore, oltre che di crolli economici, di demagogia e di disobbedienza. Nella latitanza delle insipienti autorità civili, deputate alla questione dell'emergenza, si registrano però anche numerosi esempi di assoluta abnegazione, spesso posti in essere solo dal clero minuto, sempre animato dall'insegnamento di San Carlo, che durante la peste precedente non aveva mai smesso di emergere come la unica vera autorità. Sempre pragmatico e vicino ai milanesi che soffrirono, ma anche da individui da cui mai si sarebbe aspettato un comportamento del genere. Il lazaretto, che esisteva già nel 1488 con la sua chiesetta all'interno, progettato da Lazzaro Palazzi, viene ampliato e finisce con l'assumere le dimensioni di un quadrilatero più grande di un campo di Marte, con un enorme porticato con 300 cellette, in un'area alla periferia della zona di Porta Orientale, l'attuale Porta Venezia, oggi compresa fra via San Gregorio, Corso Buenos Aires, viale Vittorio Veneto e quella che poi verrà chiamata appunto la via Lazzaretto. Nel 1632, a peste finita, la struttura tornerà a far parte del complesso dell'ospedale maggiore, la Ca' Granda, che poi, quando giungerà a Milano, l'Armée du Petit Corps, sarà alloggiata proprio qui, il luogo ribattezzato a fotocopia di Parigi presso Campo di Marte. Dopo le successive demolizioni, oggi se ne possono rintracciare solo alcuni tratti residui. Al numero civico 5 della via Lazaretto ci sono i locali e si tratta di 5 stanze con 6 finestre e 5 fumaioli, concesse alla Chiesa Ortodossa Ucraina, mentre sul lato opposto resta un tratto del portico originario con 11 colonne a cui è stata fissa una lapide in ricordo di quelli che furono i drammi che vi si consumarono nel corso dei vari secoli, che così recita: «O viandante, il passo trattieni, ma non il pianto». Quando la tragedia della peste finisce, nella sola Italia settentrionale, in poco più di un anno, si calcolerà che abbia portato via 1.100.000 su una popolazione complessiva di nemmeno 4 milioni di persone. E i superstiti scontreranno per almeno altri 3 decenni pesanti conseguenze in termini economici, anche solo per via del calo demografico. Le imprese manifatturiere e cittadine, quelle reali, quelle tessili in primis, vedono ora susseguirsi una sequela di fallimenti, mentre le storiche figure degli artigiani e dei piccoli coltivatori terrieri subentra sempre di più un fenomeno prima sconosciuto. Masse di salariati rimpiazzano quelli che erano i dipendenti fissi, che sono soliti ora vagare da un posto all'altro, con la loro offerta di lavoro ormai ridotta a un carattere prettamente stagionale. Il territorio di quello che fu il milanese, da sempre in buona parte autosufficiente, è ormai ridotto a importare sempre più da fuori e il tessuto di quella che oggi si direbbe la classe media non esiste quasi più. www.redigio.it e la storia continua.